Università per Stranieri di Siena. Certificazione di italiano come lingua straniera. Livello 3.
Ascolto. Prova numero 1. Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 1. Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
Buongiorno a tutti, Annalisa Manduca, benvenuti a questa nuova puntata di Life. Apriamo con un libro, ma soprattutto con un ospite di riguardo, il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico Istituto Clinico Humanitas, professore di patologia generale Università degli Studi di Milano. Benvenuto professore, è un grandissimo piacere averla nostro ospite.
Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
Parliamo di un libro, ma in realtà parliamo di un messaggio forte e chiaro, vero professor Mantovani? Non avere paura di sognare, decalogo per aspiranti scienziati, edito da Leonde Edizioni. Un decalogo per giovani scienziati che desiderano vivere la scienza a pieno e che forse in qualche modo non devono perdere né la speranza e devono ritrovare ogni giorno la motivazione del proprio ruolo. Professore, da dove partiamo? È un lungo ragionamento che possiamo mettere insieme io e lei oggi.
Ma io mi auguro di rivolgermi ai giovani che hanno un interesse in generale nella scienza. E il mio invito generale è quello di non aver paura delle sfide. Le sfide sono anche dei sogni, sono dei sogni e sfide che richiedono svolte, richiedono il confronto con la realtà, ma il mio invito è raccogliete le sfide.
Allora, un po' come ha fatto lei, professor Mantovani, se mi permette, perché insomma i nostri ascoltatori sanno che lei è direttore scientifico, come raccontavo, dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, ma viene considerato da tutti un cervello italiano, tra l'altro uno dei più citati nel mondo. Però ha deciso di lanciare il suo messaggio forse anche guardando indietro nella sua lunga carriera, professore?
Sì, ho cercato di trasmettere un distillato di messaggi che derivano dalla mia esperienza. E mi rivolgo ai giovani perché i giovani mi sono stati maestri innanzitutto.
Questo l'ho letto ed è bellissima, dopo la spiegheremo. Prego.
Mi sono stati e mi sono maestri. Proprio in questi giorni mi confronto con alcune persone giovani nel mio laboratorio e questi giovani mi insegnano. Mi sono stati maestri e d'altra parte i giovani sono la speranza per la ricerca scientifica, per l'avanzamento delle conoscenze, siccome io mi occupo di medicina, per il miglioramento delle conoscenze e della cura dei pazienti.
Lei dice tra l'altro delle cose molto interessanti: i laboratori sono dei piccoli modelli per il mondo. Perché, professore?
Perché nei laboratori non ci sono frontiere. Nel mio laboratorio ho ospitato e ospito ragazzi che vengono da tutto il mondo. E questi ragazzi si parlano, vanno a cena, si innamorano.
Ecco, professor Mantovani, segui le tue passioni, dice ai giovani, vivi una dimensione internazionale, sii umile, raccogli le sfide e poi impara dai pazienti. Credo che questo sia proprio un capitolo per un buon medico, per una persona che comunque vuole essere al servizio della gente. In qualche modo la scienza, come lei ha detto, in fondo incontra proprio le persone.
Sì, io penso che i pazienti, assieme ai giovani, assieme ai tecnici, siano maestri. Per chi fa ricerca in campo biomedico, ovviamente, lo sono da molti punti di vista, lo sono dal punto di vista del rapporto personale, lo sono perché noi impariamo molto dai pazienti anche dal punto di vista scientifico. Per esempio, i pazienti che hanno problemi del sistema immunitario ci hanno insegnato come funziona il sistema immunitario. Esatto. Quindi l'attenzione ai pazienti ha un significato etico, ha un significato di dovere morale,
certo,
ma ha anche un significato scientifico. È uno dei modi in cui la scienza è avanzata in modo molto molto importante.
Come dire che i pazienti sono lì a ricordarci o a ricordarvi i problemi che non avete risolto, la loro diversità, insomma, è di grande aiuto. Poi lei sottolinea anche che bisogna collaborare, guardare agli altri, accettare il giudizio degli altri, come dire, è una piccola scuola di vita quella che lei ha in qualche modo tracciato, rispettare i dati, condividere, perché così si può davvero cambiare il mondo.
Io penso di sì, penso che alcuni valori della scienza e della ricerca scientifica siano valori che sarebbe augurabile fossero valori dell'intera società. Il confronto in ambito scientifico è a volte aspro, a volte ci sono visioni molto, molto diverse, è successo in passato ed è successo anche recentemente. Però ci si confronta sui dati, ci si confronta con lo spirito critico, con il meccanismo della revisione dei pari, che non è un meccanismo infallibile. La scienza riconosce la fallibilità, noi sappiamo che il confine si sposta sempre avanti, che rimettiamo in discussione i dati e ci rimettiamo in discussione.
Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova. Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai 2 minuti di tempo per controllare le tue risposte.
Buongiorno a tutti, Annalisa Manduca. Benvenuti a questa nuova puntata di Life. Apriamo con un libro, ma soprattutto con un ospite di riguardo, il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico Istituto Clinico Humanitas, professore di patologia generale Università degli Studi di Milano. Benvenuto, professore, è un grandissimo piacere averla nostro ospite.
Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
Parliamo di un libro, ma in realtà parliamo di un messaggio forte e chiaro, vero professor Mantovani? Non avere paura di sognare, decalogo per aspiranti scienziati, edito da Leonde Edizioni. Un decalogo per giovani scienziati che desiderano vivere la scienza a pieno e che forse in qualche modo non devono perdere né la speranza e devono ritrovare ogni giorno la motivazione del proprio ruolo. Professore, da dove partiamo? È un lungo ragionamento che possiamo mettere insieme io e lei oggi.
Ma io mi auguro di rivolgermi ai giovani che hanno un interesse in generale nella scienza. E il mio invito generale è quello di non aver paura delle sfide. Le sfide sono anche dei sogni, sono dei sogni e sfide che richiedono svolte, richiedono il confronto con la realtà, ma il mio invito è raccogliete le sfide.
Allora, un po' come ha fatto lei, professor Mantovani, se mi permette, perché insomma i nostri ascoltatori sanno che lei è direttore scientifico, come raccontavo, dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, ma viene considerato da tutti un cervello italiano, tra l'altro uno dei più citati nel mondo. Però ha deciso di lanciare il suo messaggio forse anche guardando indietro nella sua lunga carriera, professore.
Sì, ho cercato di trasmettere un distillato di messaggi che derivano dalla mia esperienza. E mi rivolgo ai giovani perché i giovani mi sono stati maestri, innanzitutto.
Questo l'ho letto ed è bellissima, dopo la spiegheremo. Prego.
Mi sono stati e mi sono maestri. Proprio in questi giorni mi confronto con alcune persone giovani nel mio laboratorio e questi giovani mi insegnano. mi sono stati maestri, e d'altra parte i giovani sono la speranza per la ricerca scientifica, per l'avanzamento delle conoscenze, siccome io mi occupo di medicina, per il miglioramento delle conoscenze e della cura dei pazienti.
Lei dice tra l'altro delle cose molto interessanti: i laboratori sono dei piccoli modelli per il mondo. Perché, professore?
Perché nei laboratori non ci sono frontiere. Nel mio laboratorio ho ospitato e ospito ragazzi che vengono da tutto il mondo, e questi ragazzi si parlano, vanno a cena, si innamorano.
Ecco, professor Mantovani, segui le tue passioni, dice ai giovani, vivi una dimensione internazionale, sii umile, raccogli le sfide e poi impara dai pazienti. Credo che questo sia proprio un capitolo per un buon medico, per una persona che comunque vuole essere al servizio della gente. In qualche modo la scienza, come lei ha detto, in fondo incontra proprio le persone.
Sì, io penso che i pazienti, assieme ai giovani, assieme ai tecnici, siano maestri. Per chi fa ricerca in campo biomedico, ovviamente, lo sono da molti punti di vista, lo sono dal punto di vista del rapporto personale, lo sono perché noi impariamo molto dai pazienti anche dal punto di vista scientifico. Per esempio, i pazienti che hanno problemi del sistema immunitario ci hanno insegnato come funziona il sistema immunitario. Esatto. Quindi l'attenzione ai pazienti ha un significato etico, ha un significato di dovere morale,
certo,
ma ha anche un significato scientifico. È uno dei modi in cui la scienza è avanzata, in modo molto molto importante.
Come dire che i pazienti sono lì a ricordarci o a ricordarvi i problemi che non avete risolto, la loro diversità, insomma, è di grande aiuto. Poi lei sottolinea anche che bisogna collaborare, guardare agli altri, accettare il giudizio degli altri, come dire, è una piccola scuola di vita quella che lei ha in qualche modo tracciato, rispettare i dati, condividere, perché così si può davvero cambiare il mondo.
Io penso di sì, penso che alcuni valori della scienza e della ricerca scientifica siano valori che sarebbe augurabile fossero valori dell'intera società. Il confronto in ambito scientifico è a volte aspro, a volte ci sono visioni molto, molto diverse, è successo in passato ed è successo anche recentemente. Però ci si confronta sui dati, ci si confronta con lo spirito critico, con il meccanismo della revisione dei pari, che non è un meccanismo infallibile. La scienza riconosce la fallibilità. Noi sappiamo che il confine si sposta sempre avanti, che rimettiamo in discussione i dati e ci rimettiamo in discussione.
Ascolto. Prova numero 2. Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 2. Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
Un buongiorno a tutti da Anna Longo. Le piazze, i giardini, gli spazi pubblici della città sono ancora luoghi di incontro e di scambio? Quanto le amministrazioni se ne fanno carico? Quanto è cresciuto invece il ruolo del mercato e delle sue cittadelle del consumo? Cosa significa questo per noi? Tenteremo oggi su questi temi un confronto tra il passato e il presente per capire che cosa è cambiato e di cosa c'è bisogno per consentire uno sviluppo armonioso della nostra società. Beautiful Day degli U2 è uno dei brani scelti dagli studenti dell'Università di Sassari per un video che si chiama e si intitola Dove ci incontriamo? Ed è con noi Antonietta Mazzette, la docente del corso magistrale in analisi delle politiche urbane, dove appunto studiano questi studenti e che noi salutiamo. Buongiorno Mazzette.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Ecco, abbiamo messo un po' di musica per augurarci anche una bella giornata, visto che il tempo non è mai buono in questo periodo. Allora, il video, vabbè, dico qualcosa sul video, è una incursione nei quartieri di Sassari a caccia di quello che è la possibilità di stare, incontrarsi nelle piazze, nei giardini. Fra l'altro vi si vede una città bellissima. Lei, Mazzette, ha curato Pratiche sociali di città pubblica, un libro pubblicato dalla Terza che comincia proprio con un confronto tra passato e presente. Che cosa è cambiato da questo punto di vista, dall'uso degli spazi pubblici e dalla loro esistenza, insomma, per noi?
Intanto dobbiamo metterci d'accordo su che cosa intendiamo per spazio pubblico.
Sì.
È uno spazio di proprietà pubblica, controllato dall'autorità pubblica, accessibile a tutti, che in termini politici poi significa la forma materiale del diritto di cittadinanza. Oppure pensiamo alla piazza, in quanto spazio aperto a tutti e dove ognuno ha almeno in teoria libertà di espressione. Ecco, se lo intendiamo come luogo, non necessariamente solo fisico, ma comunque come luogo dove si forma la cultura civica di una comunità, ho dei dubbi che lo spazio pubblico abbia mantenuto questa valenza.
Quindi riguarda sia le piazze che gli altri luoghi d'incontro.
Anche gli altri.
Certo, e quindi in che direzione è cambiata la situazione? Perché insomma le piazze non è che le hanno abolite o... ci sono ancora, per fortuna.
Certo, è cambiato l'uso, è cambiata la fruizione, sono cambiate i protagonisti della piazza. Nella città della modernità, diciamo quella che ha attraversato buona parte del Novecento, lo spazio pubblico, ma se vogliamo la piazza, era il luogo d'incontro della comunità. E in questa piazza ci si riconosceva, ci si incontrava, si scambiavano le idee. Potremmo definire lo specchio della società urbana nel quale si rifletteva una divisione sociale, gli interessi anche opposti, ma anche i valori comuni. La piazza era sicuramente un simbolo dell'ordinamento della città in cui si stava e in cui ci si riconosceva.
E adesso?
Oggi non è più così. Oggi non è più così per almeno tre ordini di fattori. Il primo è chi frequenta gli spazi pubblici oggi. Sono giovani consumatori, stranieri, gli anziani per lo più sostano però nei pressi della propria abitazione, sono quelli che hanno meno mobilità. Il secondo quesito è che cosa fanno questi frequentatori nelle piazze, questi giovani, questi stranieri, questi consumatori urbani tout court. E già il fatto che io dica consumatori urbani significa anche la direzione in cui... La direzione prevalente dell'uso della piazza. In realtà ci si aggrega per somiglianza e la somiglianza può essere dettata dai comportamenti sociali, dall'età, dalla etnia, dalla provenienza territoriale, geografica e così via. E manca la mescolanza sociale.
Le piazze sono, per far capire un po' meglio anche ai nostri ascoltatori, il dato nuovo non è che non siano frequentate le piazze, ma che sono frequentate nella dimensione dei capannelli, cioè che si creano i gruppi, dei sottogruppi che non dialogano tra loro. Questo è un elemento, diciamo, dirompente per voi studiosi che ci fate caso, perché magari il cittadino non fa caso a queste cose. L'elemento ovviamente ha delle conseguenze. conseguenze. Io le porgo, adesso passo a un aspetto ancora, sempre traendolo dal vostro libro. L'azione pubblico-amministrativa, scrivete, dovrebbe investire sugli spazi pubblici non solo nei termini di arredo urbano, ma soprattutto mettendo in campo ogni forma di convivialità sociale. Ecco, quindi la dimensione dello scambio. Un esempio che fate è l'arte. Come l'arte può far questo?
L'arte in molte esperienze urbane sta diventando un eccellente strumento di partecipazione, e la partecipazione è sempre inclusiva, non dà luogo solo a forme di rigenerazione urbana in senso architettonico e urbanistico, ma include persone che partecipano a quell'oggetto, alla creazione di quell'oggetto, e quindi nel momento in cui partecipano sono parte attiva e si prendono carico anche del luogo.
Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova. Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai 2 minuti di tempo per controllare le tue risposte.
Un buongiorno a tutti da Anna Longo. Le piazze, i giardini, gli spazi pubblici della città sono ancora luoghi di incontro e di scambio? Quanto le amministrazioni se ne fanno carico? Quanto è cresciuto invece il ruolo del mercato e delle sue cittadelle del consumo? Cosa significa questo per noi? Tenteremo oggi su questi temi un confronto tra il passato e il presente per capire che cosa è cambiato e di cosa c'è bisogno per consentire uno sviluppo armonioso della nostra società. Beautiful Day degli U2 è uno dei brani scelti dagli studenti dell'Università di Sassari per un video che si chiama e si intitola Dove ci incontriamo? Ed è con noi Antonietta Mazzette, la docente del corso magistrale in analisi delle politiche urbane, dove appunto studiano questi studenti, e che noi salutiamo. Buongiorno Mazzette.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Ecco, abbiamo messo un po' di musica per augurarci anche una bella giornata, visto che il tempo non è mai buono in questo periodo. Allora, il video, dico qualcosa sul video, è una incursione nei quartieri di Sassari a caccia di quello che è la possibilità di stare, incontrarsi nelle piazze, nei giardini. Fra l'altro vi si vede una città bellissima. Lei, Mazzette, ha curato Pratiche sociali di città pubblica, un libro pubblicato dalla Terza, che comincia proprio con un confronto tra passato e presente. Che cosa è cambiato da questo punto di vista, dall'uso degli spazi pubblici, dalla loro esistenza, insomma, per noi?
Intanto dobbiamo metterci d'accordo su che cosa intendiamo per spazio pubblico.
Sì.
È uno spazio di proprietà pubblica, controllato dall'autorità pubblica, accessibile a tutti, che in termini politici poi significa la forma materiale del diritto di cittadinanza. Oppure pensiamo alla piazza, in quanto spazio aperto a tutti e dove ognuno ha almeno in teoria libertà di espressione. Ecco, se lo intendiamo come luogo, non necessariamente solo fisico, ma comunque come luogo dove si forma la cultura civica di una comunità, ho dei dubbi che lo spazio pubblico abbia mantenuto questa valenza.
Quindi riguarda sia le piazze che gli altri luoghi d'incontro.
Certo,
e quindi
certo.
In che direzione è cambiata la situazione? Perché insomma le piazze non è che le hanno abolite ci sono ancora, per fortuna.
Certo, è cambiato l'uso, è cambiata la fruizione, sono cambiate i protagonisti della piazza. nella città della modernità, diciamo quella che ha attraversato buona parte del Novecento, lo spazio pubblico, ma se vogliamo la piazza, era il luogo d'incontro della comunità. E in questa piazza ci si riconosceva, ci si incontrava, si scambiavano le idee. Potremmo definire lo specchio della società urbana nel quale si rifletteva una divisione sociale, gli interessi anche opposti, ma anche i valori comuni. La piazza era sicuramente un simbolo dell'ordinamento della città in cui si stava e in cui ci si riconosceva.
E adesso?
Oggi non è più così. Oggi non è più così per almeno tre ordini di fattori. Il primo è chi frequenta gli spazi pubblici oggi. Sono giovani consumatori, stranieri, gli anziani per lo più sostano però nei pressi della propria abitazione, sono quelli che hanno meno mobilità. Il secondo quesito è che cosa fanno questi frequentatori nelle piazze, questi giovani, questi stranieri, questi consumatori urbani tout court. E già il fatto che io dica consumatori urbani significa anche la direzione in cui la direzione prevalente dell'uso della piazza. In realtà ci si aggrega per somiglianza e la somiglianza può essere dettata dai comportamenti sociali, dall'età, dalla etnia, dalla provenienza territoriale, geografica e così via. E manca la mescolanza sociale.
Le piazze sono, scusi, ma per far capire un po' meglio anche ai nostri ascoltatori, il dato nuovo non è che non siano frequentate le piazze, ma che sono frequentate nella dimensione dei capannelli, cioè che si creano i gruppi, dei sottogruppi che non dialogano tra loro. Questo è un elemento, diciamo, dirompente, e per voi studiosi che ci fate caso, perché magari il cittadino non fa caso a queste cose. L'elemento ovviamente ha delle conseguenze. Io le porgo adesso, passo a un aspetto ancora, sempre traendolo dal vostro libro. L'azione pubblico amministrativa, scrivete, dovrebbe investire sugli spazi pubblici non solo nei termini di arredo urbano, ma soprattutto mettendo in campo ogni forma di convivialità sociale. Ecco, quindi la dimensione dello scambio. Un esempio che fate è l'arte. Come l'arte può far questo?
L'arte in molte esperienze urbane sta diventando un eccellente strumento di partecipazione e la partecipazione è sempre inclusiva, non dà luogo solo a forme di rigenerazione urbana in senso architettonico e urbanistico, ma include persone che partecipano a quell'oggetto, alla creazione di quell'oggetto, e quindi nel momento in cui partecipano sono parte attiva e si prendono carico anche del luogo.
Ascolto. Prova numero 3. Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 3. Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
Buongiorno a tutti, io mi chiamo Davide Ruffinengo e insieme a Davide Ferraris portiamo in giro per l'Italia un progetto che parte da Torino con un nome, la Libreria Therese, e gira in tutta Italia con un nome che invece è Libreria Profumi per la Mente. Di fatto siamo la stessa cosa, solo che appunto il dentro si chiama Therese e il fuori si chiama Profumi per la Mente. Sono i nostri due progetti che nascono separati, ma che 3 anni fa si incontrano perché una libreria stanziale, Therese, scopre la libreria itinerante Profumi per la Mente. Ci rendiamo conto che il mio portare fuori i libri aveva bisogno anche di una casa e che una libreria tradizionale come Therese, la classica bottega di quartiere, aveva bisogno di portare fuori i libri. Per cui la nostra idea è stata quella di impacchettare una parte di libreria, una dozzina di libri che noi portiamo fuori, a domicilio, in un teatro, in una piazza, ovunque la gente ci chiami, e la nostra serata si chiama Il libraio suona sempre due volte. Il libraio suona sempre due volte nasce da un'intuizione che ormai ha una decina d'anni, legata un po' alla pigrizia e al poco tempo che hanno le persone per venire in libreria. E a forza di sentirmi dire, guarda, la tua libreria è molto bella, però io non ho tempo per venire in libreria, c'è stata una provocazione creativa. Se tu non hai tempo di venire da me, allora vengo io con dei libri a casa tua, in ufficio. E ho scoperto che ci sono tantissime persone che non hanno il tempo di andare in libreria, perché tra lavoro e figli davvero non sanno quando farlo, e ho cominciato ad andare in uffici, case, con 3-4 borse di libri, e ho cominciato anche a personalizzare la richiesta, quello che poi è il progetto che si chiama Personal Reader, per cui ho intervisto le persone a cui devo consigliare dei libri, prendo appunti sui loro commenti e questo mi permette di essere sempre più preciso e di individuare i loro gusti di lettura. E gradualmente dall'incontro personale con i miei lettori, loro stessi, devo dire, mi hanno aiutato a creare il progetto, perché hanno cominciato a chiedermi, ma se invitassimo degli amici? E allora mi ritrovavo alle cene con un sacco di sconosciuti che, avendo un libraio a tavola, cominciavano a chiedere, ma cosa ci consigli, cosa è uscito di nuovo? E da lì, pian piano, sono diventati dei gruppi, e fino a incontrare poi Davide e decidere di portare la sua arte di raccontare storie, che fino ad allora avveniva solo all'interno di Therese, anche lui è uscito, e quindi non c'è più questo rapporto personale, ma sono dei piccoli gruppi, ed è anche molto bello scoprire l'ospitalità delle persone che ci ospitano nelle loro cucine, nei loro salotti, nelle loro taverne, e invitano gli amici, si mangia qualcosa, dopodiché per un'ora circa i librai raccontano delle storie, e da ogni serata ne nasce un'altra, perché c'è sempre qualcuno che per fortuna ci invita poi a casa sua, e da lì portiamo altre storie, incontriamo altra gente, e da lì giriamo da Brescia a Castelfranco Veneto a Napoli, insomma un po' tutta l'Italia. Quindi questo è il cuore della libreria itinerante, che è molto lontano dall'idea di bancarella, nel senso che per noi fare il libraio è innanzitutto raccontarle le storie. I luoghi dei nostri incontri sono incredibilmente diversi, e quello che accade è quello che potrebbe accadere in una serata tra amici, tra persone che, o meglio, non amici, ma persone che si sono appena conosciute e scoprono di avere qualcosa da condividere. Il nostro tono è molto leggero e di condivisione, noi non vogliamo spiegare i libri. Noi da ricercatori, dopo aver fatto i nostri studi, agiamo un po' da diffusori di parole, di storie, di aneddoti e di suggestioni.
Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova. Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai 2 minuti di tempo per controllare le tue risposte.
Buongiorno a tutti, io mi chiamo Davide Ruffinengo e insieme a Davide Ferraris portiamo in giro per l'Italia un progetto che parte da Torino con un nome, la Libreria Therese, e gira in tutta Italia con un nome che invece è Libreria Profumi per la Mente. Di fatto siamo la stessa cosa, solo che appunto il dentro si chiama Therese e il fuori si chiama Profumi per la Mente. Sono i nostri 2 progetti che nascono separati, ma che 3 anni fa si incontrano perché una libreria stanziale, Therese, scopre la libreria itinerante Profumi per la Mente. Ci rendiamo conto che il mio portare fuori libri aveva bisogno anche di una casa e che una libreria tradizionale come Therese, la classica bottega di quartiere, aveva bisogno di portare fuori libri. Per cui la nostra idea è stata quella di impacchettare una parte di libreria, una dozzina di libri che noi portiamo fuori, a domicilio, in un teatro, in una piazza, ovunque la gente ci chiami, e la nostra serata si chiama Il libraio suona sempre 2 volte. Il libraio suona sempre 2 volte nasce da un'intuizione che ormai ha una decina d'anni, legata un po' alla pigrizia e al poco tempo che hanno le persone per venire in libreria. E a forza di sentirmi dire, guarda, la tua libreria è molto bella, però io non ho tempo per venire in libreria, c'è stata una provocazione creativa. Se tu non hai tempo di venire da me, allora vengo io con dei libri a casa tua, in ufficio. E ho scoperto che ci sono tantissime persone che non hanno il tempo di andare in libreria, perché tra lavoro e figli davvero non sanno quando farlo, e ho cominciato ad andare in uffici, case, con 3-4 borse di libri, e ho cominciato anche a personalizzare la richiesta, quello che poi è il progetto che si chiama Personal Reader, per cui ho intervisto le persone a cui devo consigliare dei libri, prendo appunti sui loro commenti e questo mi permette di essere sempre più preciso e di individuare i loro gusti di lettura. E gradualmente, dall'incontro personale con i miei lettori, loro stessi, devo dire, mi hanno aiutato a creare il progetto, perché hanno cominciato a chiedermi, ma se invitassimo degli amici? E allora mi ritrovavo alle cene con un sacco di sconosciuti che, avendo un libraio a tavola, cominciavano a chiedere, ma cosa ci consigli, cosa è uscito di nuovo? E da lì, pian piano, sono diventati dei gruppi, e fino a incontrare poi Davide e decidere di portare la sua arte di raccontare storie, che fino ad allora avveniva solo all'interno di Therese, anche lui è uscito, e quindi non c'è più questo rapporto personale, ma sono dei piccoli gruppi, ed è anche molto bello scoprire l'ospitalità delle persone che ci ospitano nelle loro cucine, nei loro salotti, nelle loro taverne, e invitano gli amici, si mangia qualcosa, dopodiché per 1 ora circa i librai raccontano delle storie, e da ogni serata ne nasce un'altra, perché c'è sempre qualcuno che per fortuna ci invita poi a casa sua, e da lì portiamo altre storie, incontriamo altra gente, e da lì giriamo da Brescia a Castelfranco Veneto a Napoli, insomma un po' tutta l'Italia. Quindi questo è il cuore della libreria itinerante, che è molto lontano dall'idea di bancarella, nel senso che per noi fare il libraio è innanzitutto raccontarle le storie. I luoghi dei nostri incontri sono incredibilmente diversi, e quello che accade è quello che potrebbe accadere in una serata tra amici, tra persone che, o meglio, non amici, ma persone che si sono appena conosciute e scoprono di avere qualcosa da condividere. Il nostro tono è molto leggero e di condivisione, noi non vogliamo spiegare i libri. Noi da ricercatori, dopo aver fatto i nostri studi, agiamo un po' da diffusori di parole, di storie, di aneddoti e di suggestioni.
Adesso scrivi le risposte delle prove numero 1, numero 2 e numero 3 nel foglio delle risposte. Hai 3 minuti di tempo.